Oh, non addormentatevi. Io credo che incomincerebbe così se Dio potesse parlare. Non addormentatevi perché io stamattina ho voglia insieme a voi di ricreare il mondo. Abbiamo sentito che tutte le volte che Dio parla a qualcuno, Mosè, riparte tutta una grande storia. E il vero difetto dell'uomo, l'uomo che ha fatto Dio, poverino, è pesante, è preoccupato di sé, ha occupazioni animali, no? Il vero pericolo, il vero peccato è che quest'uomo invece si addormenta, si appisola, non prende in mano la creazione che Dio gli dà. Dico questo per introdurre questo terzo tema del nostro itinerario, nel quale stiamo cercando alcune parole di Dio nei confronti di qualcosa che sta succedendo in questa storia, in questo mondo. Il primo richiamo era la questione di Dio. L'uomo d'oggi che parla così poco di Dio, come deve porsi invece la questione di Dio? Il secondo era il capire come gli uomini stanno parlando tra loro in queste società democratiche. Si può appunto in queste società mantenere la ricerca della verità, no? La terza questione che vogliamo toccare è quella di questo mondo che si sta unificando, di questo mondo che sta diventando un villaggio unico dove la gente si sposta. Cosa sta succedendo? Ecco, noi stiamo proprio vivendo, tentiamo un'analisi grossolana, ma per capirci, per fare aprire gli occhi su ciò che sta succedendo, noi stiamo vivendo un salto di civiltà, questo è innegabile. Sapete, la civiltà continua per un po' di tempo in un certo cammino, poi fa dei balzi. Questo è un balzo. A provocare questo salto, questa curva epocale che riorienta la storia umana, sono una serie di fatti, ne dico solo tre. Primo, uno straordinario balzo demografico. Ricordate quando noi eravamo nelle medie, eravamo un miliardo e uno, un miliardo e mezzo alle superiori. Adesso siamo in 6 miliardi di uomini. Questo è un fatto di civiltà enorme. Questo vuol dire che il mondo viene ripopolato in maniera nuova e tumultuosa. Secondo, una prodigiosa spinta economica sostenuta soprattutto dal progetto occidentale, il progetto, diciamo, industriale, dal progetto scientifico e tecnico. E anche qui non c'è mai stata nessuna epoca che ha moltiplicato il potere sulla natura e quindi lo sfruttamento, la produzione, il consumo. Terzo, un incredibile potere di comunicazione. Allora, vedi, il bambino della prima comunione ha in tasca il telefonino, no? Oppure uno va a casa, si mette in internet e comunica con un amico giapponese, so. Queste sono le stupidate, ma poi invece ci sono le cose importanti della comunicazione, per cui si comunica in pochi secondi in tutto il mondo, si spostano dei capitali, si modifica un'economia nazionale in pochi secondi. Questo è il fenomeno della mondializzazione, cioè il mondo viene più popolato, c'è più gente, nel mondo appunto c'è più scambio e nel mondo c'è più comunicazione e tendenzialmente il mondo si globalizza, cioè tende a diventare un unico immenso villaggio. E questo è un bel problema. L'uomo si sta chiedendo: è la realizzazione di un sogno che l'umanità ha mai realizzato o c'è il pericolo di un caos irreparabile? Non so se capisci, quando poi si mettono tutti insieme, quando tutti si spostano, quando tutti possono decidere di qua e di là, può succedere il caos. È l'arricchimento delle differenze, delle diverse ricchezze messe insieme, o dello scatenarsi della paura e della violenza. In questa mondializzazione a muoversi non sono soltanto i soldi o i telefonini o le informazioni, ma è soprattutto la gente, i popoli che si rimuovono, si rimescolano, si spostano. E quando riprendono le grandi migrazioni umane, sono sempre problemi, perché certo arriva la vita, ma arriva anche la distruzione, arriva la ricchezza, la cultura, ma arriva anche la fame, la violenza. E allora le identità vengono scosse. Quando c'è tutto questo movimento pericoloso e problematico, le identità vengono scosse. I continenti, le nazioni, l'unità nazionale, cos'è? Le regioni, le razze, le culture, tutte le appartenenze si irrigidiscono, giustamente. Si irrigidiscono perché hanno paura di perdersi, diventano incerte, devono riformularsi. Quando noi eravamo da soli attorno al campanile come preti e il paesino era lì, era tutto più governabile, più dominabile. Se questo vicino al campanile va in città, se va addirittura all'estero, quando torna non viene più in chiesa, parla un'altra lingua, altri costumi, questo scombussola il paese, la famiglia. In realtà stiamo rivivendo, ecco perché dico una grande curva della civiltà, stiamo rivivendo una delle grandi avventure che la storia ha già vissuto, le avventure dei primi uomini raccoglitori e poi cacciatori, degli uomini nomadi e sedentari, della scoperta della città e del rapporto con la campagna. E stiamo rimettendo a nudo i grandi giochi della civiltà: il commercio, la lingua, la cultura, le armi, la guerra, i contratti, le alleanze. E più globalmente, appunto, il rapporto fondamentale che c'è nell'uomo tra il costruire un villaggio, la casa, l'omogeneo, e l'andare a incontrare altri, tra il rifiutare il diverso e accoglierlo, attraverso gli scambi che fanno la civiltà, appunto. Noi stiamo riscoprendo in questo sommovimento tutti questi fattori formidabili. E la nostra vecchia Europa, la piccola, grande, prodigiosa, schifosa Europa, dico schifosa perché ne ha fatte di cotte e di crude, però splendida, perché certamente l'Europa attorno al Mediterraneo è forse il più grande fatto di civiltà, comunque in epoca moderna di sicuro. Questa piccola, grande Europa che bene o male è al centro di questo sommovimento epocale e ha la febbre. Hai capito? Cioè, quando attorno c'è tutta agitazione, viene la febbre, il corpo dell'identità europea è in fibrillazione, perché è un corpo che viene spinto a nuovi equilibri, è costretto a riscoprire la sua storia, la sua identità e fare il conto con gli altri, perché ha tentato nel secolo scorso di imporre, e tuttora cerca di imporre il suo modello, ma deve fare il conto con gli altri. Quindi da una parte sente la sua vocazione storica, culturale, soprattutto il potere e l'orgoglio della ragione, della democrazia, della tecnica, tutti i valori della modernità, ma valori radicalmente della cultura greco-romana e anche del cristianesimo, perché queste sono le matrici poi col mondo del barbaro, no? Che hanno formato poi l'Europa. Da una parte quindi sente questa vocazione, dall'altra parte si riscopre stanca e sterile. Stanca perché la sua cultura sembra ripetersi, sembra solo capace di parlare di scienza pressappoco ormai, ma questo diventa un po' monotono per l'uomo, riduttivo. E soprattutto sembra una civiltà stanca perché subisce un fenomeno di poca natalità, e questo è disastroso per la sua civiltà. Arriveranno i popoli che invece fanno i figli, no? Quindi si sente piccola e minacciata, e la febbre si manifesta come febbre di difesa. Molti in Europa sentono il sud come minaccioso, dal sud premono popoli poveri ma innumerevoli. E questo sta provocando in molti di noi un immaginario di paura, la paura dell'invasione, quindi il meccanismo della difesa, dell'espulsione, no? Dell'identità protetta. Guardate che sono molti fenomeni politici e culturali anche a Redona, anche nei nostri paesi, che nascono da queste cose. Dopo si conta le due ballette che si vedono, ma in realtà sono queste radici antropologiche che muovono i desideri dell'uomo e le paure, e soprattutto le paure. D'altra parte, all'interno dell'Europa, al di là della scienza e della tecnica e dell'economia, non abbiamo molto da dare. Il crollo del muro dell'Est, che ha tolto certo delle barriere, ha facilitato l'espansione economica, ha anche sgonfiato le ideologie. Ci siamo illusi, anche qui sarebbe interessante parlare di fenomeni parrocchiali, no? Quando c'era il comunismo bastava essere anticomunisti o DC per dire che avevamo una visione del mondo. Crollato questo filetto, in realtà ci siamo accorti che delle visioni del mondo non avevamo tante. E siamo nudi. L'Occidente, in realtà, sgonfiate le ideologie, si trova in un grande vuoto di visione del mondo, in un grande vuoto spirituale, e manifesta in mille maniere, anche assurde, il bisogno di una trascendenza che fondi i legami, i riferimenti, che permetta appunto di avere fiducia, di costruire la città, la concordia tra le differenze. Quindi da una parte si teme l'invasione, dall'altra parte si teme l'invasione perché dentro abbiamo poco. Se noi fossimo bei forti dentro, se avessimo delle identità culturali forti, non avremmo paura del diverso, sapremmo come gestire la cosa. Invece appunto noi soffriamo di povertà di legami, di responsabilità comuni, di progetti. Perché da noi sta dominando un individualismo dissolutore di legami. E questo nomadismo che si vede nei giovani, ma è in tutti noi, non apparteniamo a niente. Non apparteniamo a niente. E questo produce un immaginario di vertigine, da smarrimento, tutta l'angoscia, tipicamente occidentale, gli esaurimenti, le depressioni, al loro livello profondo, sono una manifestazione di non appartenenza, di smarrimento. La droga stessa è in gran parte un fenomeno di questo tipo, no? Allora la paura dell'altro che invade è corrispondente alla crisi della mia identità. Questa è così grossolanamente indicata la situazione nella quale ci troviamo. E i cristiani sono presi in mezzo a quest'ora grande e inquieta, che come intuite sollecita delle grandi responsabilità, delle grandi riprogettazioni del cammino dell'umanità. I cristiani sono dentro, totalmente partecipi di quest'ora, e loro, poverini, cosa hanno da dare? Pressappoco riassumibile nel fatto che hanno un libro. Cosa fanno a domenica quando vanno in chiesa? Lavorano attorno a un libro. Ma proprio le grandi sfide che ci troviamo di fronte fanno riscoprire quanto prezioso è questo libro, come la grammatica di questo libro, le parole che esso contiene, la maniera di ragionare che esso contiene, che è di Dio e dell'uomo nella storia qui testimoniata. Questa grammatica in realtà è utilissima proprio per affrontare questi problemi. Le regole del rapporto tra Dio e l'uomo, di cui il libro testimonia, dovrebbero essere le regole per affrontare l'ora che stiamo vivendo. Se i cristiani fossero svegli. Se ripassassimo la Bibbia come abbiamo fatto in Avvento, io vi ricordo solo due o tre passaggi radicali. Ricordate la creazione. Cos'è la creazione? La creazione è un regalo della terra a tutti. La terra è di tutti. Non devi aver paura dello straniero o del nemico. È di tutti la terra. Solo che per essere di tutti deve essere il frutto di una creazione che Dio affida all'uomo. E come avviene la creazione? Mediante parola, per cultura. che significa le differenze e le unisce. Certo, non è di tutti automaticamente, perché se ci si unisce come tutti noi siamo animali, ci sgozziamo. È di tutti mediante parola, mediante civiltà, mediante cultura, mediante politica, appunto. Bisogna elaborare il progetto della comunità, non è automatica, se no è animale, è violenta, è possessiva. La famiglia umana è unica, viene tutta da Adamo, ma l'unità si realizza attraverso le differenze, a partire dalla differenza sessuale e da tutte le differenze che sono legate a questa. Differenze che se non elabori, mediante l'interdetto, mediante la morale, mediante il rispetto, differenze che diventano origine di violenza. Lo si vede in Caino Abele, lo si vede nel Diluvio, lo si vede in tutta la Bibbia, che è un'infinita storia di violenze. E per guarire queste violenze, per realizzare il piano di pace, vi è messo in atto un disegno di salvezza. Dio elegge qualcuno. La benedizione dei tanti avviene attraverso qualcuno. Abramo, Mosè, vai a liberare il popolo, datti da fare se ascolti la parola di Dio. E che in Cristo rivela tutta la sua logica, l'uno per i molti, proprio in Gesù Cristo che noi celebriamo. Ma guardiamo cosa celebriamo. Cosa succede? Proprio in Gesù Cristo si rivela tutta la drammatica della storia di Dio con l'uomo. La nostra storia umana che abbiamo portato qui sotto ste giacchette viene salvata perché arriva un altro. Non aver paura dell'altro. È solo l'arrivo di un altro che ti salverà, il più altro di tutti, che ha la faccia più nera di tutti. Lo straniero, se viene ospitato, se la tua casa si apre, se hai casa, perché forse non hai casa, per quello non sai ospitare. E se ospiti lo straniero ti restituirà una casa altra. La tua casa sarà invitata a camminare in un'altra patria. Vedi com'è il gioco. La verità cristiana non è un'agnosi, un discorso che ascoltiamo la domenica. È un viaggio, è la Pasqua. È il viaggio appunto della parola. La parola è un movimento, l'immenso. Si è fatto uomo in un umile luogo del mondo, nel popolo della elezione, e da lì attraverso la testimonianza di qualcuno si è diffusa nel mondo, alle nazioni. Che è tutto il movimento del cristianesimo, della Chiesa. E noi abbiamo catturato il cristianesimo come un discorsino da portare accanto ai nostri armadi, alle nostre televisioni, no? Abbiamo chiuso il viaggio. Questo seme della parola cristiana che è germinato in Occidente e si è immerso in questa tragica, bellissima storia della civiltà europea, e oggi noi siamo chiamati a decidere insieme della nostra fede, del nostro cristianesimo e di questa civiltà. I cristiani sono chiamati a fare la loro parte, insieme con tutti, con la responsabilità che da loro l'elezione, a fare la nostra parte di fronte ai compiti di quest'ora grande della storia. E il primo compito, sì, accogliamo anche gli extracomunitari in un appartamento, in un certo, queste cose qui hanno il loro valore di segno, poi bisogna incarnarle queste cose. Però bisogna avere la testa più larga, non crediamo di risolvere i problemi così, voglio dire, qui bisogna avere un'anima grande che riguarda i nostri modi di vivere, non riguarda appunto il gestino di carità. Il primo compito è proprio questo, di questa fede che deve essere vigilanza storica, giudizio storico. Deve essere capacità di vedere dove sta andando la barca del mondo, e la parola di Dio in questo è guida. Il primo compito è quello di cogliere la portata storica di ciò che stiamo vivendo, l'ora, la svolta epocale di una fase importante della storia umana, che è storia della salvezza. In questa mondializzazione, in queste trasmigrazioni di popoli, in questo cambiamento culturale profondo si apre una nuova fase della civiltà e per gli eletti una nuova fase della creazione o della salvezza, più pomposamente. Questo ci aiuta a vincere i piccoli scenari immaginari messi insieme dalla paura e dalla meschinità che ci dominano quando non abbiamo fede, quando guardiamo senza fede le cose. Lo scenario della chiusura, della difesa, che ci fa guardare l'altro come nemico, con paura. Si può addolcire fraternamente lo sguardo solo se si vince la paura. E con lo scenario della vertigine, della mancanza di senso, della mancanza di appartenenza, di identità. Ecco, questi due scenari perversi possono essere radicalmente superati solo se nella storia si rivela una parola buona, un'immagine di cui avere fiducia. Una parola radicalmente buona, se si rivela nella storia una promessa che pone nel nostro cuore, nella nostra tragica storia, la trascendenza di una grazia che ci permette di restare buoni, di camminare con fiducia, di cercare di costruire nella fede una storia di libertà, di differenze, di legami, di essere uno tra gli altri, di essere umili, caritatevoli, storicamente umili e caritatevoli. E questa fede nella promessa, gli eletti non possono limitarsi a proclamarla o a celebrarla, come sta succedendo invece. Perché se fanno così, tra l'altro, non si accorgono neanche di cos'è. La riducono a una devozione, se non la riferiscono alla storia. La proclamazione della parola e la sua celebrazione è marcia, è una cosa religiosa accanto alla vita, fuori dalla creazione. È ciò che sta succedendo nelle comunità cristiane. Non basta questa promessa proclamarla e celebrarla, bisogna spenderla nel servizio all'uomo, alla storia e affrontare le urgenze storiche che quest'ora sta imponendo. Un'accoglienza e uno scambio generoso con l'umanità, questo è il cristianesimo. Se non è questo, cos'è? Che elezione è? Siamo stati eletti per la responsabilità del mondo, per la creazione, per parlare di Dio ai fratelli. Non siamo stati eletti per noi. Una solidarietà che rispetto a questi problemi richiede alcune cose, ma non abbiamo tempo appunto, però richiede fondamentalmente una grande apertura culturale, un controllo culturale e politico di questi processi di mondializzazione. Questo è il vero lavoro politico da fare. Svegliamoci. Invece di aggrupparci in gruppettini a urlare per difendere le cinque palanche, apriamo il cuore e la testa. E ovviamente un progetto culturale e politico per controllare i processi di mondializzazione e una seria politica dell'immigrazione. Anche questo vuol dire seria applicazione delle leggi. Certo, bisogna essere seri, chiedere anche agli altri, a tutti, questa serietà. E impegno per una società più equa, perché non posso chiedere una giustizia delle mie leggi quando le mie leggi mantengono sistematicamente un'ingiustizia a livello mondiale. E un'incessante costruzione, questo è il punto chiave, perché queste robe qui uno dice sono discorsi, no? No, un'incessante costruzione nel piccolo, dappertutto, del patto politico che ci lega, che ci fa cittadini dell'umanità, appunto. E quindi un'incessante costruzione delle ragioni che tengono legati gli uomini e che stanno poi alla base delle istituzioni, delle singole società, come lo Stato, come la nazione, come il comune, come il quartiere, come il paese. Queste cose devono aver sotto una convivenza reale, un'amicizia, una passione alla vita comune, che non c'è. Quindi la vera sfida è una sfida etica, cioè è il creare dei modi di vivere che permettono a ciascuno di noi di diventare uomini, di realizzare un po' di umanità. Questo è il Busillis, questo è l'unico problema di fondo, politico, etico, religioso, è quel che volete. Queste società stanno producendo l'individuo, guardalo qui l'individuo. L'individualismo in cui viviamo è frutto di questa civiltà. Il problema etico di questa civiltà, che è nostro, dello straniero e di tutti, è che questo individuo deve diventare uomo. E come fa a diventare o restare uomo? Rivestendosi di umanità, a partire dai legami, dalla cultura, dall'humus della civiltà complessa, pluralistica in cui si trova, elaborando attraverso la famiglia, la scuola, il quartiere, la città, il lavoro, la confessione religiosa, delle maniere di vivere che ci fanno imparare a diventare uomini, ci fanno imparare l'universale attraverso il particolare. Impariamo l'universale che è l'umanità. Se noi avessimo un ethos così, permetterebbe anche allo straniero che arriva di essere confrontato con ciò che deve imparare per diventare uomo. Ma se qui non c'è niente che insegna a noi a diventare uomo, cosa possiamo dare all'integrazione? E non solo lo straniero dell'Asia o dell'Africa o dell'America, ma lo straniero divino, perché solo a questo patto, solo costruendo un'amicizia che fonda una cittadinanza umana, solo costruendo dei modi di vivere in cui l'uomo si riveste di umanità, solo così Dio può venire al mondo. Solo così la parola può diventare storia anche da noi.